Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È parola del Signore. La pagina del Santo Vangelo che Luca stamattina ci ha proposto è molto bella, poetica. Due mamme incinte, una talmente anziana da pensare di non poterlo più avere un figlio e l'altra talmente giovane che forse è un po' presto per averlo, e tutte e due incinte e tutte e due ricche d'amore e di fede, che si abbracciano, si salutano, e col bimbo che sussulta nel grembo di Elisabetta. Che bella, una scena familiare. E notate, è importante proprio questo aspetto della vita familiare, dove Dio è presente sempre con noi a vivere tutte le nostre situazioni e le nostre emozioni, quelle belle, gioiose e anche quelle dolorose. Ma vorrei aggiungere di più: non vi pare che in tutta la pagina del Vangelo ci viene presentata una visione un po' femminile della fede? E lo dico come un valore più grande di quello maschile. Noi maschi a volte siamo un po' troppo razionali, un po' troppo teorici. La donna vive nella concretezza la fede. Allora vedete, partì in fretta, andò in una regione montagnosa, andò a casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la solidarietà, l'amore, il servizio, e poi dal loro cuore, dalla loro bocca, questa meravigliosa preghiera del Magnificat, e il saluto prima che Elisabetta dà a questa giovane Maria, che è diventata un brano dell'Ave Maria che tutti recitiamo: benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. E poi nel Magnificat la lode, il ringraziamento, il riconoscere che Dio ha un progetto, che è bello affidarsi a Lui. Ecco, un modo bellissimo di fede cristiana che la donna deve portare ancora oggi nel mondo, nella famiglia, nell'educazione. e Elisabetta coglie magistralmente l'elemento fondamentale che fa di Maria una grande donna e dice: beata te che hai creduto a quello che il Signore ti aveva detto. Ecco, la grandezza di Maria è proprio nell'essere totalmente disponibile al grande progetto di Dio. Potremmo dire che Maria è veramente quel capolavoro dove due realtà si sono intrecciate perfettamente: i doni di Dio, immacolata al momento della sua concezione, che vuol dire in un rapporto armonioso, splendido d'amore, che non fu mai toccato dal dubbio, dal peccato, dal tradimento, cosa che noi sentiamo così pesante nella nostra vita, come direi quasi un macigno che a volte sembra più grande della nostra volontà di amare il Signore. Maria, fin dal momento del concepimento, è in comunione perfetta d'amore con Lui. E poi questa scelta per cui l'angelo le fa la proposta a nome di Dio di diventare la madre di suo figlio. Allora, questi sono doni, non è merito di Maria, è la gratuità dell'amore di Dio che anche in noi ha dato tanti doni a ciascuno di noi. Ma poi c'è la seconda parte che si intreccia perfettamente ed è proprio la disponibilità fiduciosa. Maria non ha fatto delle cose, direi, particolarmente prodigiose o difficili, no, si è resa totalmente disponibile al progetto di Dio. L'incontro di queste due realtà ha dato la possibilità a Dio, pensate, niente meno, che di entrare nella storia dell'uomo e portare finalmente la presenza del volto di Dio che si rivela a ciascuno di noi nel suo amore infinito. Ecco, la grandezza di Maria, noi oggi la contempliamo già, direi, ricca di anche di una tradizione secolare, di cose bellissime, ma è bello ripercorrerla anche fin dagli inizi, quando la prima comunità, lo dicono gli Atti degli Apostoli, erano raccolti attorno a Maria in attesa del dono dello Spirito Santo ed erano in preghiera. Quindi Maria è stata subito vista, direi, con un occhio d'amore, di attenzione, e direi anche di una delicatezza di accogliere questa mamma che aveva regalato loro la grande persona di Gesù. Poi gli avvenimenti continuano, il Vangelo e gli Atti e nessun altro documento non ci dice né che sia morta né che sia stata assunta al cielo. Non c'è più neppure una parola ufficiale nella rivelazione che parli di Maria, ma lo Spirito Santo che accompagna lo sviluppo della fede cristiana, direi che ha illuminato in maniera particolare i primi cristiani che man mano approfondivano la figura di Cristo. Non è stato facile neanche per loro pensare che un uomo, per di più che è stato ucciso sulla croce, è vero che è risorto, ma il dubbio poteva essere che era solo un uomo, un fatto un po' straordinario, e invece con il dono dello Spirito Santo cogliere veramente l'incarnazione del Verbo Eterno di Dio nella persona di Gesù. Per cui quando nella comunità cristiana è stato estremamente chiaro che c'era un vero uomo, ma c'era anche vero Dio, allora anche la figura di Maria diventa meravigliosa, perché ha partorito niente meno che il Figlio di Dio. E allora la Chiesa, siamo al Concilio di Efeso, ha avuto il coraggio nell'anno 431 di dire: noi chiamiamo Maria Madre di Dio, ma Dio è eterno, Dio è da sempre, Dio non nasce, certo, ma per il fatto che nel suo grembo Dio ha voluto che mentre lei ricamava il corpo di Cristo fosse presente già la seconda persona della Trinità e rimanesse congiunta per tutta l'eternità, quando Maria partorisce davvero Gesù il Cristo, figlio del Padre e figlio suo. Meraviglioso, direi, titolo: tu sei la madre di Dio. E noi lo diciamo con gioia, non abbiamo paura di affermare cose strane, perché sappiamo benissimo che Maria è una creatura, anche lei come noi, ma è questo dono meraviglioso che Dio le ha fatto e questa sua risposta di accogliere la volontà del Padre. Ma poi, direi, proseguendo in quello che è stato un po' l'identità della persona di Gesù, Gesù è il rivelatore del Padre. In Gesù finalmente noi abbiamo scoperto il volto di un Dio che è papà, che ama ciascuno di noi, che vuole il nostro bene non solo su questa terra ma soprattutto nella vita futura. Un Dio misericordioso, un Dio di bontà. E allora la missione di Cristo diventa così forte e evidente che tutto quello che lui fa acquista un valore grande. E se dalla croce, in un momento così tragico, Gesù ci indica Maria come nostra madre, è chiaro che la comunità cristiana ha immediatamente aggiunto il secondo titolo forte di Maria: tu sei la nostra madre, mamma per ciascuna di noi. Mamma nel senso che come ha generato il Cristo, così oggi collabora a generare il Cristo nel cuore di ciascuno di noi. Quindi con una presenza femminile, tenera, calda, affettuosa, che i cristiani hanno colto immediatamente e hanno riempito il mondo di santuari dedicati a Maria. Non c'è paese, non c'è parrocchia, non c'è città dove non ci sia un santuario dedicato a Maria. Nel mondo intero, a volte anche nei nostri prati, dove i contadini hanno messo quei bellissimi ceppi con sopra un volto di Maria, una piccola icona, un fiore, in casa nostra. Ecco, i poeti, i pittori, cioè, voglio dire, durante tutti questi secoli noi abbiamo la fortuna di raccogliere la fede di tutti coloro che ci hanno preceduto. Ed è quello che ha fatto il Papa Pio XII quando nell'anno 1950, io c'ero, guardo chi ha i capelli bianchi e può fare come me, io c'ero, in quell'anno santo Pio XII, raccogliendo la fede di tutto il popolo, ha scritto a tutti i vescovi, ha chiesto il loro parere. Cosa dice la gente? Crede davvero che come Gesù è risorto, così anche Maria ha già raggiunto con il suo corpo, con la sua persona, la pienezza della vita definitiva? E la risposta è stata unanime da tutto il mondo, tutti i vescovi. Allora il Papa ha potuto raccogliere la fede della Chiesa e proclamare il 1° novembre del 1950 questa che noi chiamiamo dogma, ma la parola dogma può anche non piacere, questa colonna solida su cui si appoggia la nostra fede. Vi leggo le parole esatte che ha detto Pio XII: l'Immacolata Concezione, Madre di Dio, sempre Vergine, questi tre titoli così belli, terminato il corso della vita terrena, non dice se è morta, se non è morta, terminato il corso della vita terrena, fu assunta non dal basso all'alto o non so, un movimento di una persona come potrebbe essere così un oggetto che sale verso una certa direzione, ma fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Ecco, allora io sento davvero che qui facciamo riferimento alla seconda lettura di stamattina, quando Paolo, una parola di rivelazione molto forte, dice: Cristo è la primizia e tutti coloro che sono uniti a Cristo, Maria è unita a Cristo, noi siamo uniti a Cristo, questo è importantissimo. Cristo è la primizia, ma chi è unito con Lui riceverà la vita. Ecco, questa è l'assunzione di Maria, il passaggio da un'esperienza terrena come la nostra all'esperienza definitiva, ma non un movimento, non è che parte da un posto per andare in un altro. I bambini dicono che il cielo è su in alto, ma è molto infantile tutto questo. Assunta vuol dire cambiato lo stato della sua vita, e come Cristo è risorto, ormai è fuori dal tempo, dallo spazio, è Dio come il Padre, la sua persona. E quando diciamo persona, pensiamo anche di Maria, ma pensiamo anche di noi, dei nostri cari che sono già morti. Quando noi diciamo persona, intendiamo, certo, la capacità espressiva che adesso mi danno le labbra, gli occhi, le orecchie, per cui posso parlare, ascoltare e vedervi, ma è il fascio soprattutto dei miei sentimenti, dei miei pensieri, la somma delle esperienze che ognuno di noi ha fatto. C'è chi è marito e c'è chi è moglie, c'è chi è genitore e chi è figlio. Pensate a tutte le relazioni umane che stiamo intrecciando, questa è la nostra persona. Allora, il Cristo risorto è la somma di quello che Lui era e che oggi è per sempre nella realtà definitiva. Maria è già anche lei in questa situazione di totalità di vita. Noi, nel futuro, per bontà di Cristo, saremo anche noi così. Allora, noi oggi festeggiamo una meta già raggiunta, ma che è la nostra meta, il nostro traguardo, e festeggiamo Maria perché in lei vediamo dove siamo diretti e come sarà la nostra vita. Allora pensate, il paradiso non come un luogo, non è un luogo, il paradiso è la relazione d'amore, è finalmente volerci bene come si deve voler bene, marito e moglie fra loro, genitori e figli, amici fra di loro, col padre, col figlio, con lo spirito, con Maria, con tutti gli altri santi, in una armonia d'amore che durerà per sempre. Allora capite che paradiso vuol proprio dire realizzare in pienezza quello che Dio ha seminato in ciascuno di noi dal giorno del nostro battesimo e che noi stiamo sviluppando con quello che riusciamo a fare nella nostra vita. Ecco, qui si inserisce la prima lettura, bellissima per la prima parte, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, le 12 stelle che sono diventate il simbolo dell'Europa. Ecco, una visione del libro dell'Apocalisse con un linguaggio profetico che vede il trionfo di tutta la Chiesa, di tutti i credenti in Cristo, ma in primo luogo di Maria. Ma davanti a lei c'è un drago rosso terribile che vuol divorare Cristo, lo vuol distruggere. Ecco, noi stiamo vivendo questa realtà oggi. La Chiesa continua di secolo in secolo a vivere questa lotta tra il bene e il male, ma noi abbiamo la sicurezza, ecco, questa è la fede, questa è la scommessa cristiana, che la vittoria è la vittoria di Cristo, è la vittoria in cui Maria è già giunta alla pienezza. Allora, che fare da parte nostra in questo cammino così difficile? Ma io vi propongo tre cose. La prima cosa, affidiamoci a Maria, è una mamma, come un bambino. Affidarsi vuol dire mettersi davvero nelle sue braccia. A me piace pensarla che tiene la nostra mano e, pur lasciandoci libertà di scelta, non ci lascia andare, e lei ha un passo sicuro, sa dove deve condurci. A volte vedo che fa veramente fatica a trascinarmi dove vuole lei, ma lei non lascerà mai la nostra mano. La seconda proposta, consacriamoci a Maria, cioè mettiamola davvero nel nostro cuore come qualcuno stabilmente presente, e lei ci condurrà a Cristo, è il suo sogno far nascere dentro di noi il suo figlio. E allora preghiamola, preghiamola con amore, dialoghiamo con lei, raccontiamogli la nostra vita, confidiamoci con lei. Ecco, io penso che questo è un grande regalo, aver messo al nostro fianco questa figura femminile, questa mamma, questo capolavoro d'amore, per riuscire a capire che cosa veramente dà senso alla nostra vita e che cosa ci attende per l'eternità. ringraziamo il Signore e continuiamo con gioia e con riconoscenza la nostra celebrazione.